c'entra, vero, vero. Mamma mia, dai. Non è il massimo della vita predicare con questa roba addosso. Buongiorno a tutti e soprattutto bentornato e benvenuto a chi non vediamo qui tutte le domeniche. È sempre un piacere trascorrere questo tempo speciale insieme. E come ha detto Edi, ricordava Edi all'inizio di questo culto, anch'io vi invito a spegnere i cellulari. Perché sapete una cosa, chi gli ha squillato il cellulare durante un incontro come questo, poi dopo l'hanno perso, quindi spegnetelo, perché è una cosa certamente buona. Volevo iniziare leggendovi alcuni stralci di un articolo che è uscito il 19 novembre del 2006 su Il Giornale. Un articolo molto interessante che parla di un argomento in realtà, soprattutto su internet, molto diffuso. E il titolo di questo articolo era: sono il primo italiano che sarà ibernato. Sono il primo italiano che sarà ibernato. E così ha iniziato in questo articolo, si parla dell'avvocato Luigi Mascheroni, che ha iniziato a pagare una quota annuale, pensate, di 3.600 dollari, ed in totale il procedimento che poi lo porterà a essere ibernato quando morirà, costa in complesso 175.000 dollari. E in questo articolo è scritto: mi terranno ibernato nei laboratori finché la scienza potrà riportarmi in vita. E come vi dicevo, questo articolo racconta la storia di questo avvocato che vive a Pordenone, ha due studi legali avviatissimi, è pieno di soldi, ho visto anche la foto, è un bell'uomo, pieno di successo. Ma si è reso conto che tutto questo, tutto quello che lui ha, tutto quello che lui ha ottenuto in questa vita, tutto questo perde di significato davanti alla morte. Se non riesce a risolvere questo problema, il problema della morte, tutto quello che vive oggi, seppur bello, è inutile e perde di significato. Per questo motivo, questo uomo ha firmato un contratto con l'Alcor Life Extension Foundation di Scottsdale, in Arizona, America, ed è il più importante centro di criogenesi del mondo, per essere appunto ibernato dopo la morte. Che poi leggevo, non è che ti ibernano tutto, ti ibernano solo la capoccia, la testa, ibernare la mia, insomma, ci vuole un bello spazio. E devono ibernare, ti ibernano la testa, nella speranza che poi la portano a meno 200 gradi, nella speranza che poi, quando la scienza arriverà a tali conoscenze di poter ricostruire il corpo umano, riportarlo in vita, eccetera, loro prendono la testa, la mettono su un corpo e tu ritorni a vivere. Interessante. E così il giornalista ha chiesto a questo uomo: perché? Perché fai tutto questo? E questo avvocato ha risposto: per dare una speranza in più alle persone. Capisci adesso perché mi faccio ibernare? È come fare la schedina. Anche se ho solo una sola possibilità su 1 miliardo di essere riportato in vita, io me la gioco. Sono fatto così. Poi nell'articolo è scritto che ha 57 anni e vorrebbe vivere almeno altri 300 anni. Ma poi specifica in questo articolo: ma basterebbe anche un giorno in più, pensate, basterebbe anche un giorno in più di quanto ha stabilito il destino. Essere disposti a spendere 175.000 euro anche per un giorno di vita in più ci fa certamente capire qual è l'enorme valore che ha la vita umana e l'importanza di capire qual è il vero significato della vita, se ha un così grande valore. Ma soprattutto tutta questa storia ci fa capire, e abbiamo tutti sorriso, ma in realtà questa paura accomuna ogni essere umano, quanto può essere terrificante e desolante anche solo il pensiero della morte. La morte fisica, è inutile che ci nascondiamo dietro a delle maschere, è lo spettro che aspetta ogni essere umano alla fine del suo percorso in questa vita. Certamente la morte è il problema più grande che affligge l'essere umano, che lo affligge fin dalla notte dei tempi, fin dall'inizio. Ed infatti noi cerchiamo di non pensarci. Chi è di voi che stamattina si è alzato e mentre beveva il caffè pensava alla morte? Nessuno, non è il modo migliore, diciamo, per iniziare una giornata. Ma se siamo onesti, cerchiamo di allontanare questo pensiero dalle nostre teste. Cerchiamo anche di mascherare, l'uomo cerca anche di mascherare la morte rendendola più bella. Ed infatti quando si va ai funerali, sì, sono tristi, ma ci sono i fiori, ci sono queste bare da 5.000 euro, ed è tutto curato in ogni particolare. Cerchiamo di mascherare quello che però in realtà è un qualcosa di drammatico. Ci scherziamo su. Ma quando però in realtà, e sicuramente ci è successo a tutti, io mi ricordo quando avevo 7-8 anni ci pensavo spesso alla morte. E certamente la morte, quando noi ci pensiamo, porta nel nostro cuore, lascia nel nostro cuore un cosmico senso di solitudine. Non è così. Vi ho detto, io mi ricordo quando avevo 7-8 anni, facevo il chierichetto, avevo una certa sensibilità per le cose spirituali e mi ricordo che mi ritrovavo a pensare delle volte a letto, alla morte, e mi si stringeva il cuore. Avevo così paura, mi lasciava un terrore nel cuore. E se siamo onesti con noi stessi, questa malinconia, questa solitudine, la proviamo ognuno di noi. Non importa cosa tu abbia qui sulla terra in termini di sicurezza economica, amicizia, famiglia, lavoro, tutto può trasformarsi in uno schiocco di dita, in una definitiva ed eterna solitudine e disperazione. Sentivo questa settimana una canzone di due giovani promesse della musica, John Lennon e Paul McCartney, che hanno scritto questa canzone dal titolo All the Lonely People, dedicata a tutte le persone sole sulla terra, una canzone in cui si parla del funerale di una giovane ragazza al cui appunto funerale non partecipa nessuno tranne, vi ricordate la canzone, il padre McKenzie, che predica il suo sermone e alla fine dice: nessuno ascolta e nessuno è salvato. Questa purtroppo è la triste realtà di un mondo che ha voltato le spalle a Dio, e ogni essere umano, e forse anche la tua condizione che di te che sei qui questa mattina, che dietro alla nostra bella maschera, dietro alle nostre false illusioni, ogni essere umano è malato, solo e spaventato in modo terrificante dal pensiero della morte, che è certamente il più grande problema di ogni essere umano e quindi anche il tuo. E stamattina voglio parlarvi però non della morte, anzi abbiamo iniziato con la morte, ma stamattina voglio parlarvi della resurrezione e della vita. E spero che questa mattina possa trasformarsi in una grande gioia per ognuno di noi, in una mattina speciale. Voglio parlarvi di una storia vera dove tutto viene capovolto. Di solito il funerale di qualcuno è la fine della storia, no? Ed invece nella storia che vedremo stamattina si inizia con un funerale, si inizia con la morte, ma poi entra in scena Gesù e tutto viene trasformato. Il pianto viene trasformato in gioia e la morte viene trasformata in resurrezione e vita. E prima di leggere questo passo insieme, leggevo da un autore che ha scritto che le due domande esistenziali certamente più importanti sono: la prima, c'è qualcuno che ha mai sconfitto la morte? Perché se questo è il problema più grande dell'uomo, quel problema che a differenza di tutti gli altri che possiamo affrontare e cercare di risolvere, questo con le nostre forze è irrisolvibile, allora la domanda più importante per l'essere umano è: c'è qualcuno che ha mai sconfitto la morte? E la seconda domanda più importante è: se c'è qualcuno che lo ha fatto, ha lasciato una via anche per me per sconfiggerla? Viene di conseguenza, no, questa seconda domanda. E penso che queste sono proprio le due domande più importanti, perché la morte, come abbiamo visto in questa introduzione, è veramente drammatica. Ma sapete, il Vangelo, quel Vangelo che apriremo questa mattina, ci dà la risposta a queste due domande. E la risposta alla prima domanda, c'è qualcuno che ha mai sconfitto la morte? Sapete qual è? Gesù Cristo. Gesù Cristo ha sconfitto la morte, è risorto, la sua tomba è vuota. E la seconda domanda, se c'è qualcuno che l'ha fatto, ha lasciato una via anche per me, anche per te, per sconfiggerla? Sapete qual è la risposta a questa domanda? Sì, gloria a Dio che sì. In Giovanni 14, 19, dove Gesù parlava della sua morte e della sua resurrezione ai discepoli, è scritto: perché io vivo, anche voi vivrete. Così stamattina vogliamo aprire il Vangelo e guardare in Giovanni al capitolo 11, leggiamo dal versetto 17 al versetto 45. Giovanni capitolo 11, dal versetto 17 al versetto 45, una storia che sicuramente conoscete tutti. Così andiamo insieme a questo funerale stamattina, dove avverrà qualcosa di straordinario. Giovanni 11, versetto 17. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Qui specifica da 4 giorni perché sapete che la decomposizione del corpo scientificamente è provato che inizia dopo 3 giorni. Così al 4º giorno le cellule del corpo umano iniziano proprio a decomporsi. E qui specifica che Lazzaro era da 4 giorni nel sepolcro e ormai era bello che fatto. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, che sarebbero 3 chilometri, e molti giudei erano andati da Marta e Maria, che erano le sorelle di Lazzaro, per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà, nella resurrezione, nell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ed ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Ed essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. E Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno. E Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra e Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce ed il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria, avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. E poi inizierà la congiura dei farisei che porterà Gesù ad essere crocifisso per i nostri peccati. Avete letto bene il versetto 25? Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. La morte non è il disastro finale. C'è una soluzione al più grande problema dell'uomo. E penso che questa sia la più straordinaria notizia che tu potrai mai ascoltare nella tua vita. E studiando insieme stamattina questo meraviglioso brano, vedrai che grazie a Gesù Cristo la morte non è inevitabilmente disperazione, fine di tutto, condanna, inferno. Un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza che credono, che accettano e ricevono Gesù Cristo nella propria vita come personale Salvatore e Signore, anche se moriranno fisicamente queste persone, vivranno in eterno. La morte dischiude davanti a queste persone la vita eterna. Questa è la nostra più grande e straordinaria speranza. Grazie. E non è una speranza vana, non è una speranza fondata sul nulla, ma è una certezza che si basa sulla verità, sul fatto che Cristo, Gesù Cristo, ha sconfitto la morte una volta per sempre. Così, per farvi capire brevemente dove siamo nella storia della vita di Gesù, dovete capire che siamo quasi alla fine della vita di Gesù. Gesù sta preparando i suoi discepoli, che avevano vissuto con lui 3 anni, al fatto che lui di lì a poco avrebbe dovuto affrontare la morte in croce. E così lui voleva preparare i suoi discepoli ad affrontare questo momento così difficile ed insegnava loro che lui non solo sarebbe morto, ma che sarebbe anche risorto dai morti. E così, con questo sensazionale miracolo della risurrezione di Lazzaro, dopo 4 giorni dalla sua morte, Gesù dimostra in modo inequivocabile, la sua potenza di resuscitare e di sconfiggere la morte. E così i suoi discepoli, questo non lo potremo vedere stamattina, ma di lì a breve, quando vedranno Gesù risorto dai morti, apparire loro, si sarebbero ricordati di questo miracolo. Ah, vedi, Gesù veramente ce l'ha dimostrato con Lazzaro, che lui aveva il potere di sconfiggere la morte e lui stesso l'ha sconfitta. E quei discepoli, quella manciata di uomini semplici come noi, che erano impauriti, avevano 1000 dubbi, nessuno di loro, tranne Giovanni, era sotto la croce di Cristo quando veniva giustiziato. Quei 12 uomini, vedendo Cristo risorto, Cristo vittorioso sulla morte, metteranno sotto sopra il mondo l'impero romano, predicando il Vangelo, quel Vangelo che state ascoltando questa mattina. E tutti loro daranno la loro vita per servire Cristo, per portare il Vangelo di Cristo. E così, questo è un po' il contesto nel quale ci troviamo. E vediamo che Gesù in questo momento era andato via da quella zona, perché avevano tentato già di ucciderlo, ed era andato in un'altra zona dove c'erano meno problemi per lui e per i suoi discepoli, e viene a sapere che nella famiglia di sue 2 grandi amiche, Marta e Maria, Lazzaro, altrettanto amico di Gesù, era ammalato e stava per morire. E nonostante Gesù avesse già la sua agenda pronta di tutti gli impegni che doveva affrontare in quest'altra zona dove era andato per predicare, guarire, salvare le persone, quando venne a sapere di questo, tornò indietro. Ed i discepoli erano molto preoccupati. Quel grande ottimista di Tommaso dice al versetto 16: andiamo anche noi per morire con lui. Tommaso, quello che voleva toccare, vedere Gesù, se no non ci credeva. E così erano preoccupati perché già avevano tentato di uccidere Gesù, ma nonostante questo, nonostante le paure dei suoi discepoli, Gesù è sensibile al bisogno di quei cari e torna indietro, torna in Betania. E qui vediamo che si stava tenendo però ormai un funerale. I giochi erano fatti. Lazzaro era stato malato, ammalato, e dopo qualche giorno era morto. E così Gesù torna indietro e non entra immediatamente in Betania, ma si ferma appena fuori il villaggio perché c'era una grande folla a questo funerale. Dovete sapere che all'epoca, sapete come, quanto duravano i funerali? Non duravano un'ora come i nostri, duravano una settimana. E qui dice come duravano anche i matrimoni duravano una settimana. Noi ci abbiamo avuto due matrimoni, uno dietro l'altro adesso, dovevamo prendere 2 settimane di ferie dal lavoro per partecipare a questi matrimoni. E anche i funerali duravano una settimana. Le persone venivano e stavano per una settimana a consolare i familiari e a fare cordoglio insieme ai familiari della vittima. Si andava in processione intorno e davanti al sepolcro e alla casa del defunto. Le donne erano in testa al gruppo di queste persone che stavano lì a fare cordoglio e c'erano i cosiddetti piagnoni anche. I piagnoni erano proprio dei professionisti che andavano, soprattutto donne, piangono meglio degli uomini, andavano ai funerali a piangere i morti, a lamentarsi, a fare gemiti. C'erano dei lamenti che si ripetevano ad ogni funerale, si facevano discorsi sul defunto e poi si ripartiva da capo. Non era una festa nel senso che si facevano banchetti come in altre culture. Nella cultura giudaica non c'era, anzi si mangiava dopo qualche giorno che era iniziato il funerale. Questo perché volevano che il funerale rimanesse un funerale, non si trasformasse in un party. E anche che la gente non venisse per mangiare, dicevo si mangia, andiamo al funerale. No, volevano che un funerale rimanesse un funerale. E c'era grande cordoglio, c'erano grandi lamenti. E la famiglia di Marta e Maria era una famiglia importante, perché dice che vennero molti capi dei giudei, qui dice i giudei, ma quando nel Vangelo di Giovanni parla di giudei, si riferisce ai capi dei giudei. E così da Gerusalemme, che distava 3 chilometri dal villaggio dove erano Marta e Maria, e la famiglia di Lazzaro che era morto, vennero tantissime persone a fare cordoglio insieme a loro. Questa è la situazione che trovò Gesù e i suoi discepoli quando arrivarono nel villaggio. E mentre arrivavano, qualcuno, abbiamo letto, avvisò Marta che Gesù stava arrivando e lei gli andò incontro. Lo vediamo al versetto 20, come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, mentre Maria, dice, stava seduta in casa. E appena incontrò Gesù, Marta gli disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Immaginatevi, mettetevi nei panni di questa sorella che aveva perso da 4 giorni suo fratello. Questa donna che aveva conosciuto Gesù, che sapeva che Gesù era il figlio di Dio, sapeva che Gesù avrebbe, come aveva fatto in tante altre occasioni, avrebbe potuto fare un grande miracolo e guarire Lazzaro. Questo pensiero che se Gesù fosse stato lì, lui non sarebbe morto, immaginatevi quante centinaia e centinaia di volte era passato nella sua mente in quei giorni di cordoglio. Ah, se solo Gesù fosse stato qui, se il Signore Gesù fosse stato qui non sarebbe morto Lazzaro. E così va da Gesù e gli dice questa cosa: se solo tu fossi stato qui. E al versetto 22 lei va avanti e dice: e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Lei conosceva Gesù, sapeva che il figlio di Dio, Gesù, tutto quello che avrebbe chiesto al Padre, il Padre glielo avrebbe concesso. Sapete che Gesù era vero Dio, ma era anche vero uomo e doveva chiedere al Padre. E così Marta aveva capito questo, aveva compreso questo. E al versetto 23, guardate cosa gli dice Gesù. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta non capisce immediatamente a cosa si riferiva Gesù, perché guardate la risposta di Marta. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. Per chi di voi non conosce bene la Bibbia, nel Vecchio Testamento si parla della resurrezione dei giusti che avverrà nell'ultimo giorno e parla delle persone che sono morte nella fede in Dio nel Vecchio Testamento e parla di questa resurrezione che ci sarà alla fine, resurrezione dei corpi. Ma è un argomento un po' difficile, non c'entriamo dentro. Ma Marta aveva, quando Gesù gli ha detto tuo fratello risusciterà, lei ha detto: vabbè, non è che mi stai dando una notizia, insomma, lo so che mio fratello risusciterà, era un uomo giusto, risusciterà alla fine dei tempi. Ma Gesù va avanti e gli dice: guarda che ti stai sbagliando, io non sto parlando della fine, io sto parlando di adesso. E gli dice: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Non stava parlando di quell'altra resurrezione. Gesù stava focalizzando, voleva far focalizzare lo sguardo di Marta su lui. E diceva: io sono la resurrezione e la vita. Io, guarda a me, io ho il potere di far risorgere i morti, io ho il potere di sconfiggere la morte, lo farò di qui a breve, lo dimostrerò prima con tuo fratello e poi io stesso, dopo 3 giorni dalla mia morte, risorgerò. Io sono la resurrezione e la vita e chiunque crede in me, anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Gesù sta dicendo a Marta che lui era la vita, che lui era la salvezza, che lui aveva il potere di risolvere il più grande problema dell'uomo. Non è quello che ogni essere umano, e anche tu che sei qui stamattina, avresti mai voluto sentire nella tua vita? La vita non è in un pensiero. La vita non è in una religione, la vita e la resurrezione sono in una persona e solo in quella persona, in Cristo Gesù. Non ci sono altre vie, non ci sono altre strade di salvezza, solo in Cristo Gesù. E non lo dico io, l'ha detto Gesù stesso: io sono la resurrezione e la vita. In Cristo c'è la vita. Tu non avrai mai la vittoria sulla morte se segui una religione o frequenti più o meno assiduamente una chiesa. Tu mai sconfiggerai la morte con le tue buone opere o illudendoti di essere una brava persona che sta a posto davanti a Dio, che un giorno quando sarai davanti a Dio, Dio chiuderà un occhio. No, non è così, è una bugia. È una bugia. La resurrezione e la vita sono in una persona e questa persona è Cristo Gesù. Il Signore Gesù Cristo. Ecco perché Giovanni, che ha scritto questo Vangelo, nella sua prima lettera, che troviamo più avanti nel Nuovo Testamento, in 1 Giovanni 5, nei versetti 11 e 13, ha scritto: e la testimonianza è questa, ascoltate bene, che Dio ci ha dato la vita eterna, perché ha sconfitto la morte Gesù. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita in chi è? È nel Figlio suo. Chi ha il Figlio, colui che ha vinto, che ha sconfitto la morte, chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio non ha la vita. La resurrezione e la vita sono in Cristo Gesù. Se non hai Cristo, voglio darti questa notizia stamattina, non hai la vita. Che cosa vuol dire avere Cristo? Andando più avanti in questa storia, leggiamo che poi Gesù incontra Maria, l'altra sorella di Marta e di Lazzaro, incontra Maria e anche lei gli dice la stessa cosa: se tu fossi stato qui, Gesù. E poi Gesù, nel vedere il dolore di Maria, nel vedere il dolore degli altri ospiti del funerale che stavano lì davanti al sepolcro e piangevano e facevano cordoglio, nel versetto 35, che è il versetto più breve di tutta la Bibbia, ma forse anche uno di quelli più profondi, cosa è scritto? Che Gesù pianse. Gesù pianse. Strano, no? Lui sapeva la fine della storia. Gesù sapeva che di lì a pochissimo lui sarebbe entrato, si sarebbe messo davanti al sepolcro, avrebbe fatto togliere la pietra e avrebbe detto: Lazzaro, vieni fuori! E Lazzaro sarebbe risorto. Gesù lo sapeva. Perché pianse Gesù? Certamente Gesù pianse perché vide la condizione dell'uomo di dolore, di cordoglio a causa del peccato. Sapete, quando Dio ha creato l'uomo e la donna, non era stato programmato per morire. All'inizio della Bibbia vediamo che l'uomo viveva con Dio nell'Eden, parlava con Dio, aveva una relazione con Dio, e l'uomo non doveva morire, sarebbe vissuto in eterno. Ma poi è successo qualcosa, una parola che la Bibbia usa e che forse oggi alle nostre orecchie sembra un po' antica, lontana, vecchia, ma è veramente il virus più devastante che c'è su questa terra. A causa del peccato, l'uomo ha scelto di sbagliare, ha scelto di voltare le spalle a Dio, di fare di testa sua. E così c'è stato il peccato è stato come questa bomba atomica che ha distrutto tutto, come un virus infestante che è andato ad infestare ogni essere umano. E da quel momento Dio è stato separato dall'uomo, Dio ha scelto di allontanare l'uomo da sé. E l'uomo ha voltato le spalle a Dio, ha continuato secolo dopo secolo a camminare lontano da Dio, in direzione opposta da quella che Dio voleva per lui. Ha continuato ad offendere Dio, ha continuato a fare di testa sua. E la Bibbia dice che tutti hanno peccato, tutti, anche tu che sei qui stamattina. Hai una bella faccia, sembra che qui dentro ci siano tutte brave persone, nessun rapinatore di banca o assassino, ma anche tu sei catalogato da Dio come un peccatore. Tutti hanno peccato, io e te, nessuno escluso, e sono privi della gloria di Dio. Tutti siamo separati da Dio a causa del peccato. E la Bibbia va avanti e dice che a causa di questa separazione noi siamo morti spiritualmente. E non solo, la morte fa così paura all'uomo, sapete perché? Perché ogni essere umano, e anche tu se sei onesto con te stesso, sai bene che un giorno quando morirai sarai davanti a Dio. E se non hai risolto il problema del peccato nella tua vita, Dio, che è sì Salvatore, che è sì Signore, che è sì Amore, ma è anche un Dio santo, giusto, condannerà il tuo peccato. E come Adamo ed Eva per un solo peccato sono stati spazzati via dalla presenza di Dio, tu con i tuoi pochi o tanti peccati sarai spazzato via dalla presenza di Dio e trascorrerai l'eternità nella condanna eterna, separato da Dio, in un luogo che Gesù stesso, quel Gesù che stiamo adorando stamattina, chiama inferno, un luogo dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ecco perché la morte fa così paura all'uomo, perché sa che vive sotto l'ira di Dio. Alla fine, in fondo, nella nostra anima, ognuno di noi sa che vive sotto l'ira di Dio. Ma gloria a Dio, questa non è la fine della storia. Gesù pianse per questo. Gesù pianse perché questa è la condizione di ogni essere umano, delle sue creature che lui ama. E sapete cosa ha fatto Dio? Siccome noi eravamo senza speranza, siccome noi stavamo andando incontro a una morte che ci avrebbe portato alla condanna eterna a causa del peccato, cosa ha fatto Dio? È scritto lì su quel muro. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Gesù Cristo, affinché chiunque, anche tu che sei qui questa mattina, chiunque creda in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Abbia vita eterna. La morte non sarà più un problema. Dopo la morte non ci sarà più il giudizio. Se tu credi che Gesù è andato sulla croce a morire al posto tuo, al posto mio, per risolvere una volta per sempre il problema dei tuoi peccati, che ti avrebbero portato all'inferno, che ti avrebbero portato alla separazione eterna da Dio. E la storia qui di Lazzaro ci dimostra che quando Gesù entra in scena, la morte si trasforma in vita, in risurrezione. In Cristo Gesù c'è la salvezza. In Cristo Gesù puoi risolvere il più grande problema della tua vita, che devi risolvere oggi, ora, qui, questa mattina, il problema della morte. Gesù pianse per questo motivo. In Giovanni 3,36 è scritto: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Se tu stamattina riconosci di essere un peccatore, riconosci che questo peccato un giorno, quando morirai, presto o tardi che sarà, ti porterà al giusto giudizio di Dio e ti porterà la morte eterna, la separazione eterna da Dio, e sei pronto a ricevere la salvezza di Cristo, sei pronto a credere che Gesù è morto al posto tuo e sei pronto ad accettarlo. Vi ricordate cosa ha scritto Giovanni? Chi ha il figliuolo? Per avere il figliuolo dobbiamo riceverlo. E se tu stamattina sei pronto a riceverlo, sei pronto a fare questa semplice preghiera con fede, tu sarai salvato. Tu otterrai ora, qui, la vita eterna, la salvezza, una nuova vita abbondante da vivere. Ma poi guardate come va avanti Giovanni 3,36. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Tu puoi sentirti anche a posto davanti a Dio, ma se non accetti Gesù nella tua vita, se non gli chiedi perdono dei tuoi peccati, l'ira di Dio rimane su di te, anche se tu ti illudi che è tutto a posto. Non è così. Lo decide Dio cosa è a posto, non lo decidiamo noi. Non lo decidiamo noi. Sapete, abbiamo letto che Gesù pianse. E sapete, Gesù pianse, ed è raccontato nel Vangelo, solo altre due volte oltre a questa. Pianse nel Getsemani, quando stava a poche ore dall'essere offerto sulla croce al posto mio, al posto tuo, per pagare la condanna dei nostri peccati. E Gesù pianse un'altra volta, in un episodio molto commovente, quando pianse su Gerusalemme, la sua città, perché lui era andato a Gerusalemme e Dio da secoli aveva mandato profeti, aveva fatto grandi miracoli, si era rivelato al suo popolo e questo popolo non l'aveva voluto accettare, non aveva voluto accettare il dono di Dio, la salvezza, e non aveva voluto accettare il Messia, Gesù Cristo. E Gesù, guardando Gerusalemme dal monte, pianse. Gesù, questa mattina, ti sta facendo la stessa domanda che ha fatto a Marta, al versetto 27, al versetto 26. Marta, credi tu questo? Tanti di voi sono forse la decima volta che vengono qui e hanno ascoltato tante volte il Vangelo, ma non avete ancora preso una decisione, non avete fatto ancora un passo, non avete ancora ricevuto Cristo nella vostra vita. Gesù stamattina ti sta dicendo, con gli occhi pieni di lacrime, perché sa quello che il peccato porta oggi nella tua vita e porterà nella tua vita in futuro. Credi tu questo? Sei arrivato al punto nella tua vita stamattina di arrenderti a Dio? Di credere che Gesù è la resurrezione e la vita? Sei pronto a chiedergli perdono dei tuoi peccati? Sei pronto ad accettare Cristo per essere salvato? Se sì, cosa ti impedisce stamattina di pregare adesso insieme a me per ricevere Cristo, il suo perdono, e non guardare più alla morte come quello spettro di cui parlavamo all'inizio che ci aspetta alla fine del corridoio della nostra vita? Ma se tu accetti Gesù nella tua vita, tu potrai guardare alla morte come un cancello dorato che si dischiude e che ti porta in un'eternità di gloria, alla presenza di Dio. Perché? Perché chi ha il figliuolo ha la vita, chi ha il figliuolo ha il perdono dei peccati, chi ha il figliuolo non verrà più giudicato, perché la vita giusta di Cristo sarà messa sul tuo conto. E Dio non giudicherà mai la vita perfetta di Cristo. Sei pronto ad arrenderti? Credi tu questo, come ha detto Gesù a Marta? Così, se il Signore ti ha parlato questa mattina, io vi chiedo di chiudere i vostri occhi. Non voglio far imbarazzare nessuno, così per questo vi chiedo di chiudere gli occhi e di chinare i vostri capi. E se c'è qualcuno stamattina che finalmente vuole fare questa preghiera, vuole accettare Cristo, sapete, questo è cruciale, tu devi prendere una decisione. Ripeto, tanti di voi vengono spesso e hanno ascoltato il Vangelo tante volte, e se ti chiedo: ma cosa pensi di Gesù? Tu mi saresti pronto a dirmi che è un grande. Ma devi essere pronto ad arrenderti e ad accettarlo oggi, qui, adesso, nella tua vita. Sei pronto? Se lo sei, a occhi chiusi, nel tuo cuore, puoi fare insieme a me questa preghiera. Signore Gesù, ti adoriamo perché tu sei la risurrezione e la vita. Signore Gesù, ti adoriamo perché per essere la risurrezione e la vita, tu sei stato pronto a morire. Signore Gesù, stamattina ho capito che tu sei morto per me sulla croce, per i miei peccati. Signore Gesù, ti chiedo perdono per i miei peccati. Signore Gesù, ti prego di entrare nella mia vita, che tu possa diventare il mio Signore ed il mio Salvatore. Signore Gesù, ti adoro e ti ringrazio perché tu in questo momento mi hai salvato, e so che un giorno, quando morirò, vivrò nel cielo con te, grazie a quello che ha fatto Gesù, che è morto e risorto per me. Signore, da oggi voglio seguirti e voglio vivere per te ogni giorno. Amen. Vi chiedo di rimanere ancora con gli occhi chiusi, il capo chinato. Se c'è qualcuno che questa mattina ha fatto questa semplice preghiera nel suo cuore, vi chiedo di alzare la mano senza che nessun altro possa vederlo, in modo che alla fine di questo incontro possiamo pregare insieme e gioire insieme di quello che Dio ha voluto fare nella tua vita. C'è qualcuno che ha fatto questa preghiera stamattina nel suo cuore? Puoi alzare la mano? Amen. C'è qualcun altro che ha pregato stamattina? Qualcuno che ha accettato finalmente Gesù nel suo cuore? Non avere paura, dobbiamo avere paura di qualcun altro, non di Gesù. C'è qualcuno che lo ha fatto? Comunque avremo modo di parlare ancora insieme, amen. Avremo modo ancora insieme di parlare. Due persone hanno alzato la mano, ma sono certo che altri stanno combattendo. avremo modo di parlare dopo il culto, mentre prendiamo il caffè insieme, di parlare ancora più in profondità di quello che abbiamo ascoltato stamattina. Amen.
Un giorno speciale.